Salmo 49, 48. Qualcuno vede come un corrispondente negativo del Salmo 23. Salmo 23 è quello del pastore buono. Qui invece si parla di un pastore che è la morte. La vita, qui la morte. Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio, abitanti del mondo.
Voi, nobili e gente del popolo, ricchi e poveri insieme.
La mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza.
Porgerò l'orecchio a un proverbio, spiegherò il mio enigma sulla cetra.
Perché temere nei giorni tristi, quando mi circonda la malizia dei perversi?
Essi confidano nella loro forza, si vantano della loro grande ricchezza.
Nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo.
Per quanto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare.
Per vivere senza fine e non vedere la tomba.
Vedrà morire i sapienti, lo stolto e l'insensato periranno insieme e lasceranno ad altri le loro ricchezze.
Il sepolcro sarà loro casa per sempre, loro dimora per tutte le generazioni. Eppure hanno dato il loro nome alla terra.
Ma l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
Questa è la sorte di chi confida in se stesso, l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole.
Come pecore sono avviati agli inferi, sarà il loro pastore la morte. Scenderanno a precipizio nel sepolcro, svanirà ogni loro parvenza, gli inferi saranno la loro dimora.
Ma Dio potrà riscattarmi, mi strapperà dalla mano della morte.
Se vedi un uomo arricchirsi, non temere. Se aumenta la gloria della sua casa.
Quando muore con sé non porta nulla, né scende con lui la sua gloria.
Nella sua vita si diceva fortunato, ti loderanno perché ti sei procurato del bene.
Andrà con la generazione dei suoi padri, che non vedranno mai più la luce.
L'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.
Abbiamo pregato questo salmo che ci insegna come non bisogna comportarsi, e il Vangelo vedremo come bisogna comportarsi. Abbiamo visto la volta scorsa che il senso della nostra vita è l'incontro col Signore, la venuta del Figlio dell'uomo nella gloria, il nostro riunirci attorno a Lui. Ecco, se questa è la meta, importante è il cammino che porta lì. Il punto d'arrivo fonda lo stesso cammino, la direzione e il senso. Questa sera vediamo allora che senso dobbiamo dare alla nostra vita se quello è il punto d'arrivo. Quel che non porta lì, porta da nessuna parte. Allora cosa fare per arrivare a quel punto. Cioè, voglio dire, quando si parla del futuro non si intende dire di qualcosa che avverrà, se no è inutile dirlo se avviene. Si intende dire cosa devi fare adesso per arrivare lì. Quindi il discorso è sempre sul presente e questa sera vediamo gli atteggiamenti, tutto il seguito adesso del discorso finale di Gesù, del capitolo 24 e 25, ci fa vedere quegli atteggiamenti che dobbiamo avere nel momento presente. E questa sera vedremo gli atteggiamenti di fondo, che poi amplieremo il mese prossimo col capitolo 25esimo. Ed è interessante come la fondazione dell'etica, si dice, del modo di comportarsi, è proprio da dove vuoi arrivare, se no perché ti comporti in un modo invece che in un altro. Allora, leggiamo il brano, diamo prima il senso generale. Il brano, come tutto il discorso escatologico, ha un motivo preciso, che si riassume nella parola «vegliate e siate pronti». Cioè il discorso religioso non è un oppio, un narcotico che ti fa chiudere gli occhi sul presente dicendo poi ci sarà un futuro interessante, ora dimentica quel che c'è, lascia perdere, vedrai che poi sarà bello. No, esattamente il contrario. Se vuoi arrivare là a quel punto, apri bene gli occhi dove sei ora, se no a quel punto non ci arrivi, a occhi chiusi non cammini, inciampi. E l'uomo a occhi chiusi cosa fa? Realizza, o crede di realizzare, purtroppo anche realizza, i suoi deliri, i suoi incubi. Se apre gli occhi, vede la realtà. E il brano di questa sera vuole aiutarci a vedere la realtà. È un brano sul discernimento.
Sto pensando appunto che rispetto a una specie di sogno che rimemora il passato, oppure così diventa pronostico del futuro, e questo discorso circa il vegliare è un discorso di attenzione lucida sul presente. Il futuro è semplicemente la raccolta di ciò che adesso semini, è il risultato di ciò che adesso operi. Matteo 24, 32, 51. Dal fico poi imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è proprio alle porte. Amen, vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo accada. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto a quel giorno e a quell'ora, però, nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo e neppure il Figlio, ma solo il Padre. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e inghiottì tutti, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola, una sarà presa e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi state pronti, perché nell'ora che non immaginate il Figlio dell'uomo verrà. Qual è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha preposto ai suoi familiari con l'incarico di dar loro il cibo al tempo dovuto. Beato quel servo che il padrone, al suo ritorno, troverà ad agire così. Amen, vi dico, gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni. Ma se questo servo malvagio dicesse in cuor suo, il mio padrone tarda a venire, e cominciasse a percuotere i suoi compagni e a bere e a mangiare con gli ubriaconi, arriverà il padrone, quando il servo non se l'aspetta e nell'ora che non sa. Lo spaccherà in due e gli infliggerà la sorte che gli ipocriti si meritano, e là sarà pianto e stridore di denti.
Ecco, il centro del brano sono le parole di Gesù che dicono: non passerà questa generazione che tutto questo accada. Quanto abbiamo sentito le volte scorse, non solo le guerre, rumori di guerre, carestie, terremoti, l'abominio della desolazione, il giudizio sul mondo, la venuta del figlio dell'uomo avviene in questa generazione. Questo non per allarmare nessuno, Gesù l'ha detto 2000 anni fa, è avvenuto nella sua generazione, l'hanno visto in croce, hanno visto il giudizio di Dio, hanno visto il Tempio a Gerusalemme distrutto, e per ogni generazione avviene questo mistero di morte e resurrezione. Cioè, voglio dire, il giudizio di Dio avviene sempre nella nostra vita, non in un'altra vita. Dipende da quel che facciamo noi. E allora, se in ogni generazione, se in ogni vita avviene questo giudizio, come possiamo fare per vivere con giudizio questa vita? E allora c'è una serie di 6 parabole che ci dicono come. La prima cosa è aver discernimento per saperlo riconoscere. La seconda è come ai tempi di Noè mangiavano, bevevano, si sposavano. Anche Noè ha fatto le stesse cose, ma come mai uno è salvato e l'altro no? E facendo le stesse cose o fai la salvezza o la perdizione, non altre cose. Così 2 donne lavorano, 2 uomini lavorano, come mai uno è salvato e uno no e fanno lo stesso lavoro? Perché è il modo con cui facciamo lo stesso lavoro che è salvezza o perdizione. E quindi conclude, ecco, vegliate, e poi porta altre 2 parabole su come bisogna vegliare. Non solo bisogna tenere gli occhi aperti e sapere come leggere la realtà, bisogna tenere gli occhi aperti sul quotidiano, e se li hai aperti devi comportarti saggiamente nel quotidiano, cioè secondo la parola del Signore. Allora, come vedete, questo brano con tante parabole ci dicono qual è in fondo la morale cristiana, cioè qual è l'uomo che è disposto a camminare verso il senso pieno della sua vita, che è l'incontro col Signore, e a camminare qui e ora. Ci tengo a ripeterlo, i discorsi sulla fine del mondo che sempre ci allarmano, e così anche sulla morte, se volete, ecco, non devono servire come spauracchio per farci temere, in modo che chiudiamo gli occhi, no. Devono servirci invece per farci capire che la vita ha un termine, e poi dove arrivi con la vita? Arrivi dove vuoi tu. Dipende da come e verso dove cammini oggi. Quindi ti richiama la responsabilità presente.
Per cui, invece di farci chiudere gli occhi, l'intento delle parabole è quello di farceli aprire, per vedere.
E poi c'è un piccolo trucco, no? Che viene fuori. Quando Gesù dice, è certo che verrà questo, non sai il giorno né l'ora, è importante. Perché se sapessi il giorno, prima che venga il giorno direi c'è tempo. Quando lo vedo vicino sarei terrorizzato e direi non c'è più tempo. Invece ogni giorno è il giorno, ogni ora è l'ora in cui posso vivere da figlio e da fratello, mica dopo. Quindi è proprio un richiamo impellente all'importanza del presente, vissuto a occhi aperti, con responsabilità, con fedeltà e con sapienza.
Quanto al non sapere, pensandoci un po', andando avanti con gli anni, io ritengo che sia una cosa fatta bene. È bene non saperlo e vivere vigilanti. Pronti, siate preparati. Allora, dalla prima parabola, cominciamo, prima bella, significativa. Dal fico imparate la parabola. Quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che l'estate è vicina. Così anche voi. Quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è proprio alle porte.
Ecco, questa breve parabola ci vuole insegnare il discernimento e come maestro abbiamo la pianta del fico, che già fu nostro maestro dopo l'asino a Gerusalemme, il fico maledetto che aveva tante foglie e nessun frutto e rimane spoglio. Ecco, che è simbolo della croce, che porta su di sé la nostra maledizione di chi non porta il frutto dell'amore. E ora riprende l'albero del fico e dice: imparate questa cosa. Il fico è una pianta che ancora prima di mettere le foglie e prima di mettere i fiori fa dei frutti, perché i suoi fiori sono i primi frutti. Ed è il primo albero che in primavera già fa fiori, anzi frutti, e poi li fa per tutta la stagione. Ora dice: quando voi vedete che il suo ramo diventa tenero e comincia a germinare, voi sapete che l'estate è vicina, ormai i frutti vengono subito. Allora così, quando voi sapete, vedete avvenire queste cose, cioè guerre, eccetera, tutto il male che vedete, non preoccupatevi, il Signore è vicino. Cosa vuol dire? Il Signore è sempre vicino a noi con il suo segno, col segno del Figlio dell'uomo. E il suo segno è il segno di Giona, della misericordia, è il segno della croce. Cioè lui è sempre presente dove non dovrebbe essere presente. In ogni male lui è presente come il povero Cristo che lo porta. Allora quando vedete queste cose negative, non preoccupatevi. È lui che è vicino. Quando vedete in lontano il peccatore, il delinquente, il malato, il debole, il fragile, il nudo, il povero, l'emigrato, eccetera, eccetera, è lui che ha le porte, aprigli, accogli il Signore che viene, superi le tue chiusure e diventi uomo nuovo che sa accogliere. E ogni miseria diventa per te il luogo della misericordia, ecco che tu sperimenti nella tua giornata, nella tua ora, la generazione di figlio. E il male che ti trovi davanti diventa la doglia del parto della creatura nuova. Quindi l'albero del fico, che è immagine dell'albero della croce, è il principio di discernimento. Dove trovo il Signore? Dove penso che Lui non sia? In tutto ciò da cui voglio difendermi, in tutta quella realtà di violenza che tutti facciamo, lui è presente come il mite che porta su di sé la violenza e mi chiama a rompere anch'io con lui la violenza, ad accoglierlo. Cioè ci insegna a leggere i mali della storia non come luogo di sconfitta, ma come luogo di crescita, come provocazione all'amore. E solo così il male si interrompe e finisce la storia negativa e inizia l'uomo nuovo. Dobbiamo imparare a leggere così la nostra vita. Capisco che è una lezione un po' difficile, ma è fondamentale. Lui alle porte e bussa, se gli apri lui entra con noi e cena con noi e noi con lui. Vedremo la parabola finale del capitolo 25. Ero nudo, ero affamato, ero assetato, ero forestiero, ero carcerato, ero malato e mi hai accolto. Ogni volta che l'hai fatto a questo, l'hai fatto a me, hai accolto me. E proprio in questo accogliere finisce la storia negativa e inizia la storia nuova dell'uomo che accoglie come lui stesso accolto, ed è la nascita del Figlio di Dio. Come vedete, allora è un fatto quotidiano questo. Il fico comincia di primavera e continua a far frutto, così questo frutto deve essere fin dal principio, e tutta la nostra vita è dalla prima stagione, che è la primavera, all'ultima, che è l'inverno, e l'avere sempre questo frutto. Quindi impariamo dal fico. Ciò che è avvenuto a Gesù, il mistero della sua morte e resurrezione, ciò che è avvenuto al Figlio dell'uomo avviene a ogni uomo e al mondo intero. E la sua vita è il parametro di ogni esistenza.
Amen, vi dico, non passerà questa generazione prima che tutto questo accada. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno.
Ecco, qui Gesù afferma che in questa generazione tutto questo accade. Quando si usa questa generazione nel Vangelo si intende sempre questa generazione, che è sempre peggiore di tutti, perché il peggio è sempre quel che c'è adesso, perché quel che c'era prima non c'è più, quel che non c'è ancora non c'è ancora, invece è il male presente che rende la situazione e la peggiore. Ecco, in questa generazione avvengono tutte queste cose, come in ogni generazione, è avvenuta nella sua, è avvenuta quella dopo la sua quando Matteo ha scritto il Vangelo, e l'ha scritto per la generazione dopo, per la quale avviene, eccetera. Cioè il mistero di morte e resurrezione, il mistero della nascita del Figlio che sa atteggiarsi davanti al mondo con la vittoria dell'agnello che vince la violenza, ecco, è il mistero della vita, che ognuno è chiamato a vivere nella sua generazione, non in un'altra. Il cielo e la terra passeranno, stai tranquillo, siamo tutti a scadenza e finiamo anche il cielo e la terra. Una cosa resta, la parola del Signore che ha fatto il cielo e la terra e ha fatto anche noi e ci ha fatti per Lui. E ciò che resta è la sua parola, la sua fedeltà, il suo amore, e la nostra fedeltà alla sua parola, questo è eterno. Non aggrapparci al cielo e la terra che possediamo in qualche modo.
Credo che, così in termini anche quotidiani, sia l'impressione proprio della, come della precarietà di ciò che viviamo, così della, oso dire, della robustezza e vitalità della parola di Dio. Si sente che quella tiene, non si logora col tempo, non la senti provvisoria. Quanto a quei giorni e quell'ora, però, nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo e neppure il Figlio, ma solo il Padre.
Ecco, quando qualcuno vi rivelerà il giorno e l'ora, non credetegli, perché il giorno e l'ora è questo, è sempre questo. Ogni giorno, ogni ora è il giorno e l'ora della sua venuta per chi ha gli occhi aperti. Se no, se li ha chiusi, verrà quando verrà. Alla fine li aprirà comunque. Il problema è aprirli adesso. Il Vangelo è scritto per chi è vivo. Ed è astuto dire che nessuno lo sa e non dire quale ora e quale tempo, perché così vigili in ogni ora e in ogni tempo e lo vedi in ogni ora e in ogni tempo. E quindi viviamo la nostra esistenza da figli. E addirittura dice che neanche il Figlio lo sa. Un po' ci fa meraviglia, come mai non lo sa? Sono chiesto perché non lo sa, perché forse il Figlio sa solo una cosa, che l'amore del Padre è da vivere qui, adesso e sempre. Quindi non gli interessa il giorno e l'ora, perché non esiste giorno e ora particolare. È sempre il tempo. Il tempo è finito, sono le prime parole di Gesù nel Vangelo di Marco. Non gli interessano altri tempi. Per lui il tempo importante, il tempo vivo, è quello in cui viviamo davvero l'amore del Padre e dei fratelli. L'altro è tempo che non esiste. È tempo morto. Ecco, dopo questo continua con delle parabole.
Mi venuto in mente, leggendo questo versetto, riflettendoci, quell'affermazione di un mistico, scritto un'opera anonima nel 1300, un mistico inglese, dove dice, è un po' truce, però dice così: quando tu ti metti a pregare, pensa che non finirai quella preghiera, morirai prima. Uno può atterrirsi, ma come? Pure invece dice, va bene, se non finirò questa preghiera, cerco di farla bene, di dirla bene. Si potrebbe quasi dire di ogni azione, quando incominci l'azione, falla bene, come fosse l'ultima azione. Adesso si tratta non di vivere così in una specie di, non so poi magari se sia vero, presunta, probabile o improbabile angustia, ma vivere bene ciò che stai facendo. Se è preghiera, preghi bene. Se è un'azione, cercherai di farla bene.
Io credo che c'è un'angustia in noi perché abbiamo rimosso il limite, mentre invece non è da rimuovere. Chi rimuove il limite vive da cretino tutta la vita e si angoscia molto di più. Uno che sa di averlo, sa che arriva lì e sa perché arriva lì e cammina verso lì positivamente. Tra l'altro che l'autore inglese, che è anche umorista, dice: stai tranquillo, una volta o l'altra sarà anche vero questo.
Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e marito, fino a quando Noè entrò nell'arca, e non si accorsero di nulla, finché venne il diluvio e inghiottì tutti, così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo.
Ecco, come viene il figlio dell'uomo? Come ai tempi di Noè. E cosa si faceva ai tempi di Noè? Quel che si fa in ogni tempo. Si mangia, si beve, ci si sposa. Sono le cose normali della vita. La vita è mantenuta dal cibo, quella dell'individuo, quella della specie, dalla riproduzione, quindi nulla di male. L'ha fatto Noè, l'hanno fatto gli altri. Qual è la differenza? Uno ha costruito nello stesso tempo l'arca della salvezza, gli altri non si sono accorti di nulla, sono vissuti nell'incoscienza e sono periti nel diluvio. Cosa vuol dire? Che il Signore viene nella vita quotidiana, come ai tempi di Noè, mentre facciamo tutte le cose normali. In quelle cose normali la persona illuminata si costruisce la salvezza. Mangia, beve, si sposa, fa tutto il resto. Facendo questo, per amore di Dio e per amore del prossimo, si realizza come figlio. L'altro invece fa le stesse cose, con egoismo, violenza, dominio, possesso, e si procura la morte. Quindi la vita e la morte la si gioca nella quotidianità delle nostre azioni, non facendo altre azioni. Il discernimento va usato nella vita quotidiana. È lì che incontriamo il Signore. Cioè, voglio dire, la stessa azione può essere fatta con amore o egoismo, come dono o come possesso, come violenza che distrugge o come accoglienza che edifica. La stessa azione. Puoi mangiare appunto come il cane ringhiando all'altro e rubando l'osso, oppure condividendo. Cioè proprio sono le cose normali, banali, quotidiane da vivere con amore da figli. È qui che si fa il giudizio. Il giudizio sulla storia non è fuori dalla storia o dopo, è qui e ora. Nelle stesse cose Noè si fa l'arca della salvezza, gli altri si fanno il diluvio. Quindi come viviamo il nostro quotidiano? So discernere nel mio quotidiano, imparando dall'albero del fico, cosa c'è di nascosto nel mio quotidiano. C'è il mistero di morte e resurrezione. C'è il mistero della morte del mio egoismo e della resurrezione alla vita del figlio. E questo è il senso della vita. Già incontro ora il Signore ed è un passo verso l'incontro definitivo. Quindi c'è proprio il vivere da ciechi, da persone che hanno gli occhi chiusi e sognano i propri deliri e li realizzano purtroppo facendosi del male, facendo del male, o chi è illuminato vede la realtà. vede la realtà come dono di Dio, ringrazia il Padre e condivide con i fratelli. Così è bello vivere. Ed è questa la vita che il Signore ci ha dato, è questa l'arca, la vita salvata. L'altra è vita perduta. È importante aprire gli occhi sul quotidiano. E come vedete, la prospettiva finale fonda il comportamento quotidiano.
Allora due uomini saranno nel campo. Uno sarà preso, l'altro lasciato. Due donne macineranno la mola, una sarà presa e l'altra lasciata.
Oltre appunto il mangiare, il bere e lo sposarsi, tipico dell'uomo è anche il lavorare dell'uomo e della donna, nomina il lavoro del campo, tipico maschile, e della mola, tipico della donna che così fa doppio lavoro in casa, oltre che accudire ai figli. Ecco, in questo lavoro un uomo è preso, vuol dire preso con il Signore, salvato, l'altro è abbandonato. Una donna è presa e l'altra è abbandonata. Perché? Cosa fanno di diverso? Nulla di diverso. Puoi fare il tuo lavoro da figlio di Dio e da fratello e sei preso, sei con il Signore. Puoi fare il tuo lavoro in modo opposto e abbandoni il Signore, abbandoni il fratello e l'hai abbandonato. Sei lasciato, anzi l'hai lasciato tu. No, se riuscissimo a capire davvero il valore delle cose quotidiane. Hanno un valore infinito, ogni piccola cosa.
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.
Ecco, questa è una prima conclusione e poi racconterà delle parabole. La prima conclusione, dopo aver parlato del discernimento nella vita quotidiana, la prima condizione per discernere, per vedere, è tenere gli occhi aperti, vegliare. Uno che domanda alla sentinella: sentinella, quanto manca della notte? Manca il tempo che tu impieghi per aprire gli occhi, fino a quando non li apri rimane notte. Perché il sole è già sorto. Puoi vivere qui e ora da figlio, nella pienezza di vita. Quindi sta a te, se tieni gli occhi aperti sei illuminato ed è giorno, se li tieni chiusi è notte. E se apri l'armadio sarà buio ancora, dove hai le tue cose. Apri la porta e cammina nella luce. È insistente questo tema, voi siete luce del mondo, siete figli della luce, non siete come quelli della notte. Svegliati, destati dai morti, Cristo ti illuminerà, eccetera. Quel cristiano è davvero un illuminato, uno che ha gli occhi aperti. L'illuminato non è uno che vede cose strane, ma che vede la realtà. Non le proprie proiezioni. La vede e la sa leggere, perché l'uomo è quello che dà il significato alla realtà.
Questo considerate: se il padrone di casa sapesse in quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa.
Ecco, questa parabola breve parla del padrone di casa. Chi si considera padrone, la sua casa gli viene sempre scassinata. Se io considero che la vita è mia, stai tranquilla, la perdo perché non è mia, la perdo. Solo chi considera che la vita è un dono e la sa donare non la perde. Quindi state attenti a non fare come il padrone, non abbiamo lo spirito padronale di chi vuol possedere tutto. Chi possiede tutto ha già perso la vita, perché le cose sono dono del Padre, se tu vuoi possederle non sono più dono del Padre. Come Adamo che ha voluto possedere la sua uguaglianza con Dio, gli è donata e poi non le condividi più con i fratelli, quindi non sei più fratello, quindi non sei più figlio. Quindi il primo problema è non essere come il padrone di casa, il quale saprà mai per lui la venuta dello sposo è il ladro, perché il Signore gli ruba tutto, ha investito tutto lì e lo perde. Chi invece non è padrone ma è servo fedele e saggio ha investito tutto sull'altro versante della sapienza, della vita e dell'amore, allora sì che entra nella gioia del suo Signore.
Sì, se uno ha uno spirito, come si dice, un cuore padronale, allora avverte come avversario il Signore, per cui lo vive come ladro che viene a portare via qualcosa che lui ritiene suo. Se invece si sente, per dire, servo, amministratore, ecco che avviene allora il Signore semplicemente, con cui c'è un altro tipo di rapporto, addirittura diventa il rapporto con lo sposo. Perciò anche voi state pronti, perché nell'ora che non immaginate il Figlio dell'uomo verrà. Qual è dunque il servo fidato e prudente che il padrone ha preposto ai suoi familiari con l'incarico di dare loro il cibo a tempo dovuto? Beato quel servo che il padrone al suo ritorno troverà ad agire così. Amen vi dico, gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni.
Ecco, allora qui si parla del servo, non più del padrone, che è fidato o fedele, prudente o saggio. Qui innanzitutto è servo, non padrone, perché anche Dio non è padrone, è servo. Servire vuol dire amare, promuovere l'altro. È un servo fedele. Cioè, fedele è quello che fa, quello che deve fare. Ed è saggio perché anche sa quello che deve fare, perché tante volte uno fa, ma non sa quello che deve fare. E cosa deve fare uno? Ha l'incarico di dare il cibo a tempo dovuto ai suoi familiari. Cioè, ognuno di noi ha un incarico che è lo stesso del Signore, è quello di servire i nostri familiari, i nostri fratelli, dando loro il cibo a tempo dovuto. Quindi è un servizio fatto con intelligenza, a tempo dovuto, all'altro, non fuori tempo. Non è che cerchi di vestire il ferito o di medicare quello che è nudo, ma semmai vestirai il nudo o curerai il ferito. Non è che dai da bere all'affamato o da mangiare all'assetato. Cioè, sai dare a ciascuno al momento opportuno ciò che gli va dato. Quindi un amore intelligente e fattivo. Si dicono le qualità positive del nostro atteggiamento. Vegliare vuol dire avere un atteggiamento intelligente e fattivo di amore verso l'altro, come ha fatto il Signore con noi. Chi fa così è beato. È l'ultima beatitudine del Vangelo che le assomma tutte. È la beatitudine di chi è come il Figlio. E difatti al suo ritorno il Signore gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni, cioè diventeremo uguali a Lui nella sua gloria, perché gli siamo stati vicini nella sua gloria sulla terra, e la sua gloria sulla terra è l'amore e il servizio intelligente dei fratelli.
Guardavo l'espressione del versetto 45, mi sembra così, nel contempo bella e quotidiana, forse bella proprio perché è quotidiana, cioè l'incarico di dare il cibo, cioè di aiutare nella vita, il cibo è la vita, di aiutare l'altro, ecco, insomma, in modo naturale, ecco, senza etichette, forzature, senza presunzione, senza prevaricazione anche. Cioè, dici, dare il cibo, non ingozzare le persone, faccio per dire, ecco. Prosegue dunque. Ma se questo servo malvagio dicesse in cuor suo, il mio padrone tarda a venire, e cominciasse per percuotere i suoi compagni, a bere, a mangiare con gli ubriaconi, arriverà il padrone, quando il servo non se l'aspetta, e nell'ora che non sa. lo punirà con rigore, lo spaccherà in due, letteralmente, dice, e gli infliggerà la sorte che gli ipocriti si meritano, e là sarà pianto e stridore di denti.
Ecco allora come avviene il giudizio. Dipende da quello che facciamo qui, noi, ora. Lui ci ha preposto ai suoi domestici e ci ha dato un compito, quello di dare il cibo a tempo dovuto. Ecco, chi fa questo è beato. Chi invece dice, bah, il Signore non è ancora venuto, anzi, aspetterà ancora un po' a venire, anzi, sono sicuro che non viene, è già 2000 anni. Posso vivere in pace gli anni che mi restano, poi vabbè, pazienza. Ecco, il Signore tarda a venire, non si accorge invece che viene ogni secondo. Non è che tarda a venire. Lo vedremo nell'ultimo brano del capitolo 25, quando Gesù dice: ogni volta che l'avete fatto uno di questi fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Quindi è sempre presente, è sempre con noi, sotto il segno della piccolezza e del bisogno. Sotto il segno di colui che ha bisogno di amore e misericordia. E allora lo accogli e allora tu diventi beato, diventi come il Signore. Chi non capisce questo dice tarda, è chiaro che tarda, aspetta che tutti ci convertiamo, quindi tarderà sempre. Allora comincia a percuotere i compagni, il primo sport. Messo così sembra una cosa truce, ma cos'è che si fa al mondo? E questa è la prima cosa da fare. Da fare, no? Fare le scarpe all'altro. E si insegna, si teorizza. La competitività, e se no, se non siamo competitivi, cos'è? L'aggressione, la violenza, il più potente, il più prepotente, e l'uomo riuscito. No, quello è fallito. È quello che ha gli occhi chiusi. E l'uomo ancora non nato, è quello che realizza i suoi deliri, le sue paure, che fa male a sé e a tutti. Quello è un maledetto, non da Dio, da se stesso. Fino a quando prendiamo come modello il maledetto, è chiaro che ci va male. La prima cosa è percuotere l'altro, poi stordire se stesso. Il mangiare e il bere gli serve solo per stordirsi, per dimenticare le sue angosce, per riempirsi, non per vivere. Allora cosa capita? Il Signore arriva quando, nell'ora che lui non sa, difatti arriva tutte le ore e non lo aspetta mai, alla fine viene comunque. E allora si dice che il Signore lo spaccherà in due, dicotomesetai proprio, fa la dicotomia, in due parti, saremo spaccati in due. E una parte sono tutte le cose stupide che abbiamo fatto che non esistono, hanno consistenza, saranno paglia, legno che brucerà. L'altra parte si salva, sarà la parte buona di noi che è il nostro essere figli di Dio. Se però uno in tutta la vita non ha fatto nulla di buono, ma perché è vissuto solo per far del male a sé e agli altri, ma è meglio non vivere. Lui si salverà come attraverso il fuoco, dice Paolo, però tutta la sua opera sarà distrutta, ed è questa la grande confusione dell'uomo che si credeva realizzato. Ecco, allora in questa...
Su quest'ultima battuta, penso che non è che voglia salvare così il Signore da un'opinione, non dice ma cosa fa il Signore qui? Spacca in due, rivela una scissione e poi sì, forse opera davvero, è giusto intravedere questa operazione che è di quasi di discernimento, cioè di discernimento, toglie ciò che è caduco, che è male addirittura, e fa emergere quello che c'è, che il Signore ha posto in noi di buono. Sì, è vero, come dice Paolo, per questo sarà salvato.
Pensate a vedere, non so, quelli che abbiamo preso come modelli di uomini per cui si sono battuti milioni di persone, abbattuti imperi, piccoli così, poveretti, rossi di vergogna. E magari le persone più umili, grandi come Dio. Ed è così. Ecco, come vedete allora, dopo aver parlato della venuta del figlio dell'uomo, ci si dice in concreto come vivere ora questa venuta nella quotidianità. Quello che è il giudizio di Dio finale non è qualcosa che avviene alla fine, ma alla fine si legge quel che noi scriviamo ora. Quindi questo brano ci dice come scrivere ora noi, cioè come vivere. E riassumo, il primo atteggiamento è quello del discernimento, saper leggere nelle cose negative la provocazione non alla violenza di rispondere al male col male, ma a saper vincere il male col bene. È il mistero della croce, della morte e resurrezione. Seconda cosa, sapere che tutto questo avviene in questa generazione, non in un'altra, nella mia generazione. Poi sapere che questo avviene non solo nella mia generazione perché morirò e avrò il giudizio di Dio, ma avviene nella mia quotidianità, mentre mangio, bevo, mi sposo, non mi sposo, lavoro o non lavoro. E poi la conclusione, allora state attenti a non fare come uno che ritiene di essere padrone della sua casa, di se stesso e degli altri, questo perde tutto. Siamo invece come il Signore, dei servi, persone che sanno amare, che sanno servire la vita altrui e così serviamo la nostra come figli, e qualora saremo beati. Come testi, vi consiglio oltre il Salmo 49 che abbiamo già pregato, il capitolo secondo della Sapienza, Sapienza 2, Malachia 3, 1 Tessalonicesi 1, 5, 11, Romani 13, 11, 14.
Pausa.
Mi scusi, si può passare da un attimino dalla... andare oltre, andare prima del punto di vista scatologico e vedere in questa venuta del Signore nel quotidiano di ognuno come le gioie che aspettiamo noi nella nostra vita, i risultati, e pensare che Lui venga quando meno ce l'aspettiamo e dunque crearsi meno ansie per le gioie, per le aspettative, insomma, che ci facciamo quotidianamente per noi.
E penso un po', no, le nostre aspettative e le nostre ansie, chiaro che ne abbiamo. Ecco, l'importante è vedere di che tipo sono. Cioè avere un discernimento anche in quelle cose, perché possiamo avere aspettative e ansie che sarebbe bene non avere. Altre che è bene avere anche senza troppa ansia. Sì, non è facile rispondere. Per me la cosa più evidente è che mi è abbastanza chiaro, quando ci penso, l'istante in cui sto vivendo, se è fatto con uno spirito di serenità, di gioia, di amore o di chiusura e di egoismo. Ecco. E tutto si gioca qui. Se quel che vivo lo vivo nella gioia e nella pace del Signore e alla sua presenza, o lo vivo invece così, per vacuità e per stupidità, per incoscienza, con violenza e cattiveria. Ed è il lavoro della nostra vita, aprire lentamente gli occhi su questo e fare verità su di noi. E in questo modo allora davvero diventiamo abbastanza indifferenti a tante ansie, a tanti desideri, che ci accorgiamo che non vale proprio la pena d'avere. Ma non è che sopprimiamo tutti i desideri, altri ci accorgiamo che vale la pena di averli e molto più intensi. Thank you.
mentre qualcuno pensa e racconto quello che San Luigi Gonzaga, nostro confratello, e rispose una volta uno che gli chiese mentre giocava a bocce.
Piastrelle
allora era. Cosa faresti se tra mezz'ora sapessi che devi morire? Rispose, continuerei a giocare a piastrelle. È quel che sto facendo. Lo faccio proprio con gusto, con gioia, con amore, faccio quello.
Pensavo a questo, che il Signore personalizza le cose con l'intento, quando si esprime, di aiutarci, ma un po' le complica, perché poi è difficile capire la coincidenza che aderire a Lui, al fratello, è la stessa cosa che far andare bene il mondo. C'è una coincidenza, ma ci sfugge sempre, cioè siamo in un polo o non l'altro, vivendoli abbastanza estraneamente, di volta in volta.
Sì, abbiamo la sensazione che ci sfugge il disegno totale, che non sappiamo bene. Sì, è vero. È vero, perché ci accorgiamo che non dipende, alla fin fine, noi crediamo che il mondo dipende da noi, neanche la mia vita dipende da me, però una cosa dipende da me, aprire gli occhi per vedere la realtà e sapere vivere con amore e con passione ciò che è bello e buono in questa realtà, ecco. E credo che siamo chiamati a fare questo di volta in volta, così si costruisce il mondo nuovo. Il mondo di verità dell'uomo. Però se uno dicesse allora fammi un progetto completo, non saprei quale fare. Come quando si cammina, uno sa il passo che deve fare in quel momento. Se guarda troppo in là inciampa, cioè non lo so. E credo anche importante nella vita avere giusto l'orientamento, ma poi avere grande libertà su tutto il resto per vedere di preciso come si cammina qui e ora, perché non basta avere l'orientamento giusto. Se devi andare là c'è un precipizio, è meglio fare il giro. Questo non mi viene detto, per questo bisogna avere anche gli occhi aperti e sapere agire con intelligenza. Quando dice dare il cibo in tempo opportuno, non in tempo inopportuno. Cioè, quindi davvero è un'attivazione dell'intelligenza dell'uomo.
Ma parlando per parabole, dico del camminare. Effettivamente, c'è come una duplice attenzione, un'attenzione di fondo, che è quella che intende la direzione. Ecco, e però dopo c'è quella attenzione più precisa, puntuale, che è sul singolo passo. Vedo dove metto il piede, dove metto il piede. Non è che pensi ad ogni passo dove devo andare, resta di fondo. Si tratterebbe adesso di applicare questo paragone, questa parabola alla nostra esistenza. Io bado molto alla singola giornata, ogni giorno basta la sua pena. E nel Vangelo di Matteo. Però bisogna anche intendere il percorso, certo. Sì.
E credo però che noi, non so se capisco, vorremmo avere un progetto, per cui abbiamo in mano il percorso, il progetto della vita, della storia, almeno nostra. Questo no, non ce l'abbiamo. Ed è meglio così, se l'avessimo noi, poveri noi.
siamo nelle sue mani. A noi sono dati gli occhi per vedere dove siamo e per camminare nella direzione giusta, ecco, passo dopo passo. Tutte le volte che l'uomo ha voluto disporre della storia ha creato un po' di guai. Tutte le volte che ha aperto gli occhi sulla storia forse ha saputo come vivere e migliorare le condizioni di vita. Credo che il tramonto delle ideologie non necessariamente implica qualcosa di negativo se fa aprire gli occhi sulla realtà invece che sulle proprie idee fisse. Anche delle ideologie religiose, perché chi ha tutto chiaro sa dove si va, è pericoloso. Si è sostituito a Dio, mentre di Dio ce n'è uno solo.
Io ho trovato questo brano anche molto provocatorio rispetto a quello che può essere ogni tanto il nostro stile di prendere le giornate, di prendere la vita. Per, ad esempio, ha venuto in mente il come possiamo prendere la nostra attività lavorativa. Facevo questo esempio con me, ovvero quante volte magari sei disposto a rinunciare magari a una qualità della vita un po' migliore per assicurarti un qualcosa di più dopo. Banalmente nel lavoro potrebbe essere lo stipendio o la promozione o quel qualcos'altro. Questo appunto l'ho trovato provocatorio perché senti che ti fa uscire dalla dimensione del godo del momento adesso e sento questo momento come un dono di Dio. E appunto io magari per quello che è anche il mio presente adesso lo sento molto forte in questo senso.
Anch'io una cosa sul lavoro, visto che faccio molta fatica a alzarmi la mattina e andare a lavorare. E, mi hanno colpito queste due donne che macinano alla mola, perché non ho esattamente idea di cosa facciano, ma credo che sia una cosa molto faticosa. E credo che la differenza sostanziale tra le due donne sia che una quel lavoro lo stramaledice, come faccio io a volte la mattina, e una no. E in quello stia l'essere preso, l'essere lasciato.
Se notate proprio il brano porta quelle cose che tutti si fanno, mangiare e bere, anche sposarsi almeno buona parte, e lavorare, ecco, e proprio sono quelle cose lì. Dove si opera il giudizio. E poi spiega dopo nel modo in cui gestisci quelle cose, sei da padrone o da uno che serve la vita, o da uno che la tiene in mano e la distrugge. E se sei servo devi essere fedele e anche saggio, cioè sapere quel che fai e fare quel che sai. Possiamo chiudere qui, ma vorrei prima dire ancora una cosa, no? E si cerca spesso di fondare un'etica. Siccome l'etica vuole essere un po' un modo di agire, l'uomo ha un solo difetto, che vuole agire in modo sensato. Vuole avere un senso. Il senso è ciò che sta davanti. Appunto, se non hai il senso, se non hai un davanti, non hai un futuro, non fondi nessuna etica. E tutta la cultura è sempre fatta di una privazione del momento per un futuro che ti interessa. Ecco, qual è il futuro che interessa all'uomo e che ha dato per lui e che è la sua promessa di felicità, quella felicità che si mette davanti e che è raggiungibile da lui, per questo si agisce. non è che uno agisce per essere infelice, però è importante che sappia che promessa ha davanti. E senza nessuna promessa l'uomo non cammina, regredisce. E oggi credo che sotto la destrutturazione anche dell'etica c'è il non aver davanti nulla. Allora perché devo fare qualcosa?